tempi supplementari.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta.
Segnato con la mano Maradona, ma il gol viene convalidato. Sì, ha toccato lentamente Maradona con la mano, quindi gol irregolare degli argentini, che però l'arbitro tunisino Benacer convalida.
Buon inserimento di Vargas, ancora da sinistra, mette dietro e gol! Doppietta di Manzambi!
Saliba carica al destro, David si ritrova lì nel pallone. Fa 6-0 il Canada, tripletta per Jonathan David.
Dopodomani a Vancouver la Svizzera affronta il Canada in quello che è a tutti gli effetti la finale del gruppo B, con 4 punti ciascuna, ma i canadesi avanti per la differenza reti. Solo la vittoria della nazionale ci garantisce il primo posto nel raggruppamento e una sfida che la Svizzera approccia sul fronte tattico con il grande dubbio Manzambi, titolare sì o no? Dall'altra parte c'è il contesto, quello di un Canada che sta scoprendo forse davvero la passione per il calcio.
E poi una data che non si dimentica, 22 giugno 1986, 40 anni fa esatti, al Mondiale del Messico Diego Maradona disputò contro l'Inghilterra quella che molti considerano ancora oggi la partita più grande della storia del calcio, la mano di Dio, il gol dell'immaginario collettivo in cui il gol del secolo, due momenti eterni nati in 4 minuti di calcio immortale che alimentano ancora oggi l'immaginario degli appassionati di tutto il mondo. Ne parleremo tra poco con chi quella partita la conosce bene per averla vissuta sul posto e chi ne ha fatto storia e letteratura.
Buonasera da Omar Meschal e Giordano De Lucia, in regia suono Enea Ponzio, e allora diamo il via a questa edizione collegandoci con San Diego, dove la nazionale svizzera si prepara alla trasferta di Vancouver. Buonasera al nostro inviato Paolo Laurenti.
Ciao, buonasera a tutti.
Buonasera Paolo, ti chiedo magari solo un attimo perché nel giorno a 40 anni di distanza dal gol del secolo di Maradona, guarda un po' a tempi supplementari, c'è un rigore proprio a favore dell'Argentina di fronte all'Austria con sul dischetto Lionel Messi che va a sbagliare questo calcio di rigore. Voilà, questo è un aggancio direi perfetto per questa trasmissione, dunque 0-0 tra Argentina e Austria e al nono minuto del primo tempo Messi che va a sbagliare il calcio di rigore. Paolo, però il tema in casa svizzera è quello di Manzambi, dopo la doppietta contro la Bosnia, Iachin può davvero permettersi di tenerlo ancora in panchina?
È una bella domanda, c'è un dibattito accesissimo anche qui all'interno di noi colleghi ticinesi, svizzero-francesi e svizzero-tedeschi. A mio modo di vedere, questa è la mia opinione, a mio modo di vedere no. Murat Yakin deve trovare il modo di inserirlo, se magari viene indicato, era stato indicato da Granit Xhaka come indisciplinato quando era entrato in campo contro il Qatar, deve trovare un modo di compensare questa sua presunta indisciplina, perché non dobbiamo dimenticare che Manzambi al Freiburg gioca anche da numero 6, da centrocampista, quindi ha in chiaro anche i compiti difensivi. Poi certo a spiccare sono le sue strappate, le sue cavalcate, la sua imprevedibilità nel tentare la giocata, quello che forse manca a questa nazionale, molto scolastica, organizzata per carità, ma manca quel guizzo. A mio modo di vedere, Yakin deve cercare il modo di inserirlo in campo dal primo minuto.
E forse tra voi giornalisti si parlerà, Paolo, anche dei mugugni di Giacca. Il nostro capitano in questi giorni si è detto così poco apprezzato, lo ha ripetuto apertamente. Quanto pesa questa tensione nel gruppo, secondo te?
Ma direi che innanzitutto la vittoria con la Bosnia ha davvero sciolto l'ambiente, ha rasserenato l'ambiente. Poi a Granit Xhaka, nella fattispecie, non aveva tanto gradito soprattutto un articolo del Blick che ipotizzava appunto una leadership un po' tossica di Granit Xhaka, frutto di qualche dichiarazione appunto quelle post Australia e post Qatar. Però ecco, tutti i compagni si sono schierati con il proprio capitano. A ogni giocatore che viene ospite alla conferenza stampa ribadiscono il carisma e l'unità del gruppo che vuole continuare a promuovere appunto il capitano. Quindi direi che in seno alla squadra non è un tema, ecco, per il momento.
E Paolo, Yakin già in passato è riuscito a far svoltare, fra virgolette, un po' la squadra, andando a ritoccare anche dal punto di vista tattico lo schieramento della nazionale. Cosa dobbiamo aspettarci allora dalla Svizzera contro un Canada molto fisico e aggressivo?
Ma è una buona domanda, però appunto Yakin noi alla fine riusciamo a parlarci solamente per qualche minuto prima, durante la conferenza stampa della vigilia, quindi lo faremo nel pomeriggio di domani. Io credo che l'esperimento della formazione contro il Qatar abbia anche insegnato qualcosa, ovvero va bene sorprendere con qualche scelta tattica inattesa, poi però la Svizzera non può prescindere da una certa organizzazione difensiva, insomma i titolari sono quelli e che quando giocano ad altissimo livello garantiscono insomma una buona copertura, Widmer, Akanji, Elvedi e Rodriguez. Tra l'altro, caso vuole che Rodriguez ha giocato da titolare tutte e 14 le partite dei suoi 4 mondiali, è stato tolto a un minuto dal 90esimo contro il Qatar e la Svizzera ha subito la rete del pareggio appunto qatariota. Quindi credo non può prescindere da questo schieramento difensivo e poi appunto si tratta soprattutto di trovare chi in fase offensiva può garantire quell'imprevedibilità, quella cattiveria sotto porta dimostrata contro la Bosnia. Manzambi ci è riuscito, Vargas ci è riuscito partendo dalla panchina, chissà magari che tocchi a stare seduto in panchina Ndoye proprio per pungolarlo un po' nel suo orgoglio, una volta entrato possa anche lui trovare lo spunto decisivo.
Però forse quando si pensa anche alla tattica scelta da Yakin si pensa contro la Bosnia, si pensa a dei biscere reader che garantiscono ordine ma forse non troppa creatività. Yakin oggi può davvero rinunciare ai giocatori più offensivi come Manzambi o Vargas dal primo minuto?
No, infatti, a mio modo di vedere, se tu vuoi giocare una partita all'attacco e oltretutto contro il Canada non hai niente da perdere, nel senso sei obbligato a vincere, quindi anche se ti sbilanci e subisci un gol rimani secondo in classifica del girone, quindi credo che contro il Canada è la partita in cui la squadra possa usare maggiormente, poi magari si può rientrare nei binari della prudenza una volta passato il girone, una volta entrati nella fase a eliminazione diretta, visto che poi ogni episodio può essere importante, quindi sì, azzarderei che si potrebbe addirittura partire contro il Canada anche per lanciare un messaggio ai canadesi che pressano alto, certo, ma che comunque non sono alla stessa qualità, allo stesso valore della Svizzera, quindi si potrebbe anche ipotizzare un embolo davanti supportato addirittura da Manzambi, Ndoye e Vargas.
Ecco Paolo, la qualificazione è praticamente certa, resta da capire se convenga arrivare primi oppure secondi, anche se i calcoli in questo mondiale, diciamolo, cervellotico verso i sedicesimi di finale sono parecchio complicati.
Sì, non farei e non lo fanno nemmeno i giocatori o l'allenatore, calcoli in base alla squadra che poi si affronterà al turno successivo. È un vantaggio perché permetterebbe alla Svizzera di godere arrivando primi e quindi giocare ancora a Vancouver i sedicesimi, ma permetterebbe alla squadra di avere 8 giorni di riposo barra preparazione alla partita successiva. Svizzera che gioca appunto mercoledì a Vancouver e poi rigiocherebbe il 3 luglio in caso di primo posto. Mentre arrivando secondi, la Svizzera sarebbe impegnata già il 28 di luglio a Los Angeles, quindi davvero con meno possibilità di recupero e anche di preparazione. Questo credo che possa essere anche un aspetto decisivo.
Tra l'altro, da prima di gruppo ci potrebbe essere il suggestivo scontro con l'Algeria di Petkovic, se ne parla.
Per il momento non ancora, appunto. Perché se arrivi primo non è chiarissimo tutta la combinazione con quale terza si andrebbe a affrontare. Però sì, però certamente sarebbe una sfida suggestiva il presente Iachin contro il passato Vladimir Petkovic in un turno e anche Davide Morandi al turno successivo. Quindi sicuramente sarebbe ricca di spunti la sfida.
Diamo il buonasera anche a Gianluca Di Domenico, esperto di mercato e agente di giocatori. Buonasera Gianluca.
Buonasera, buonasera a voi tutti.
Abbiamo parlato di Manzambi e con te vogliamo approfondire un po' questo tema. Due gol, un assist e anche un rigore procurato, quello per il fallo su Embolo, tutti in 20 minuti, tutti questi queste giocate di Manzambi contro la Bosnia. Thomas Müller lo vuole al Bayern, ci sono rumori che arrivano anche dalla Spagna, si parla di Real Madrid. Manzambi è già diventato un caso mondiale, eppure dopo il primo tempo contro il Qatar c'era chi lo aveva bocciato.
No, questo è il bello del calcio. Se guardiamo la prima partita, su tutto, sul pareggio fatto dal Qatar, sono stati coinvolti tutti i giocatori come Vargas, come Mazzambi e purtroppo dopo per finire anche Muheim, no? E quindi dopo la partita col Qatar nessuno parlava di Mazzambi, quindi è stato bravo Iachin a credere in questo ragazzo. E la problematica ce l'ha anche la Germania con Undaf. Undaf ha fatto anche lui una quota veramente spettacolare alla Gerd Müller, però Undaf è un giocatore che continua a non giocare dall'inizio perché a volte le partite le vinci coi cambi, specialmente con queste temperature qui in America. Bisogna anche calcolare una partita 90 minuti e la Svizzera con un Mazzambi dalla panchina. Adesso io non voglio metterlo in panchina, però dico soltanto che coi cambi la Svizzera ha un'arma in più e questo bisogna anche come allenatore pensarci su. Quindi se non gioca Mazzambi non è una decisione contro di lui, ma soprattutto anche sul sistema di gioco e soprattutto sulla fase difensiva dove Iachin ci tiene costantemente a farla bene con continuità e con alto volume di corsa.
Ecco Gianluca Manzambi, grazie anche ad aver raggiunto la finale di Europa League col Friburgo. Diciamo a fine stagione era valutato attorno ai 50 milioni, adesso vale già davvero questi 70-100 milioni di cui si vocifera o siamo semplicemente in una fase di hype, chiamiamolo così, momentaneo?
Allora, col massimo rispetto, siamo contenti, Giordano, di avere giocatori così, perché la Svizzera, se li merita, fa un grandissimo lavoro nel settore giovanile, anche se il Servette su Mazzambi non ci ha creduto, però abbiamo adesso, non è che voglio togliere l'euforia o voglio togliere le prestazioni, però abbiamo battuto la Bosnia, che è sicuramente una grande squadra, però non è l'elite del calcio mondiale. Quindi è importante adesso per Mazzambi, se si vuole arrivare a certe cifre, già 50 milioni nel mercato sono veramente soldi veri, sono veramente soldi da big player. Non so quando il Freiburg abbia mai venduto un giocatore a 50 milioni, sono cifre da Bayern, ecco, e non da neanche. Ecco, un po' da Dortmund. Quindi queste prestazioni bisogna farle ai sedicesimi, agli ottavi, dove incontrerai le grandi squadre europee. Se anche lì riuscirà a imporre il suo gioco, la sua fisicità, a mettere in pericolo gli avversari, sicuramente il calcio è incalcolabile, arriveranno queste cifre. Però dobbiamo rimanere un po' coi piedi per terra. È stata la Bosnia, col massimo rispetto, però bisogna vincere perché l'Italia non ce l'ha fatta.
Ecco, ma Paolo, comunque, si parla tanto anche del record di Giacca. Sarà davvero il trasferimento svizzero più caro di sempre, già quest'estate?
Ma a mio modo di vedere, adesso non so se sarà quest'estate, però certamente, perché comunque io spenderei, fosse una grande squadra, una certa cifra per un ventenne come Manzambi, piuttosto di altri giocatori, e la Premier League ne è piena di calciatori che sono costati tantissimo e hanno reso poco. Comunque Manzambi è reduce da una buonissima stagione, la prima da titolare in Bundesliga, è stato eletto quale miglior giovane rivelazione dell'Europa League, quindi non è solo l'exploit con la Bosnia che ha fatto andare sotto i riflettori il ventenne di Ginevra. Certo, la Coppa del Mondo è una vetrina clamorosa, appunto mondiale, come dice lo stesso nome del torneo, però è reduce già da una stagione da protagonista, e molti grandi club potrebbero, che se lo possono permettere, potrebbero investire su di lui. Poi appunto a certe realtà di Bundesliga e Premier League 50 milioni in più, 50 milioni in meno, onestamente abbiamo visto non cambiano le finanze di quel club.
Gianluca Di Domenico, la forza di Manzambi è un po' questa imprevedibilità, il dribbling, quel coraggio di andare uno contro uno, ma Iachin dice che difensivamente ha ancora molto da imparare. Ecco, quanto interessa questo ai grandi club?
Se si guardano le partite di Champions League, a partire subito già dagli ottavi di finale si vede questa intensità, lo stesso Bayern, il Paris Saint-Germain, ma tutte le big europee lavorano molto sul pressing, lavorano tantissimo sul volume di corsa, l'intensità, la fase difensiva, le ripartenze. E questo che stavo dicendo prima, alle volte ci sono delle scelte, come lo stesso Nagelsmann con Undaf, alle volte in certe partite è importante la fase difensiva, perché sui primi minuti, primi 45 minuti, 60 minuti, devi cercare di essere veramente disciplinato in quella fase, perché nel gioco di Iachin questo è importantissimo. E io trovo che Manzambi è giovanissimo, Manzambi crescerà in questo, forse fare un trasferimento in una big europea lo aiuterebbe ancora di più, giocando la Champions League, giocando ogni tre giorni e avendo una squadra, un allenatore che ti può formare, ecco.
Però proprio questa sua versatilità, può giocare ovunque davanti, lo rende più appetibile sul mercato, senza dubbio, Gianluca.
Ma certo, tutti cercano giocatori che sanno gestire le situazioni uno contro uno, che prendono questo rischio. Il calcio è diventato un po' a certe volte anche tutto robotico, tanta corsa, tanta fisicità, mancano quei giocatori che veramente ti danno quel tocco di genio, che cercano di sorpassare l'uomo, come lo fa adesso Vinicius. Questo lui ha una caratteristica che non tutti hanno, e questo lo rende in questo momento interessante. Però non dimentichiamo che la fase difensiva è importantissima in questo calcio moderno, dove veramente ogni contrasto e ogni duello è importante.
Paolo Laurenti, un ultimo appunto, poi ti liberiamo. La Svizzera ha bisogno di Manzambi da titolare per fare un salto di qualità, per crescere proprio in questo mondiale, oppure il sistema di Iachin funziona meglio con lui come jolly dalla panchina?
Appunto, questo è il quesito iniziale. A mio modo di vedere, ripeto, col Canada ci può stare un po' più di coraggio, quindi un po' più di spinta offensiva, quindi proprio per questo vedo Manzambi titolare. Poi nelle partite a eliminazione diretta, ecco che, come diceva Gianluca, c'è anche un ragionamento strategico da parte dell'allenatore, e potrebbe tenersi l'arma Manzambi, il jolly Manzambi, in panchina. Io sono d'accordo, è un giocatore non dico dalle giocate di Shaqiri, ma quel tipo di giocatore che da un momento all'altro ti può tirar fuori insomma, il guizzo decisivo, quindi è fondamentale averlo in campo per una Svizzera che non abbonda di questo tipo di giocatori. E tornando al discorso mercato, molti allenatori, da Fabregas a Guardiola, passando per Luis Enrique, hanno detto nell'ultimo anno che il giocatore del futuro è il giocatore capace di occupare quasi tutte le posizioni, tutti i ruoli in campo, e Manzambi nella sua ancora giovanissima carriera ne ha già occupati diversi, da 6, da 9, da 7, da mezzala, da mediano, quindi è un giocatore interessante da questo punto di vista. E poi, visto che nella patria dello sport business, ovvero gli Stati Uniti, lui è un giocatore che potrebbe anche far vendere molte magliette a livello di marketing. Già in Svizzera molti bambini, tantissimi bambini, hanno già Manzambi come idolo.
Grazie Paolo, tra l'altro so che devi andare a intervistare Rodriguez, giusto?
Esattamente, Rodriguez, 14 partite ai mondiali, esattamente come il suo fratello, quasi amico fraterno, Granny Xhaka. Quest'oggi sarà lui il protagonista della conferenza stampa. Domani mattina a Rete Uno Sport vi riferiremo della sua intervista.
Grazie Paolo. Gianluca, ancora con te, andiamo verso la conclusione. Rodriguez lo conosci molto bene, lo hai assistito per tanti anni. Questa, assieme anche a Kanji, Froiler, Xhaka, è una generazione d'oro, no, per il nostro calcio. Eppure Manzambi sembra il vero lascito di questo mondiale, e lui l'uomo sotto il riflettore. Siamo già a una dimensione futura della nostra nazionale, secondo te?
Ma a livello di settore giovanile veramente bisogna fare un grandissimo complimenti non solo alla nazionale, ma soprattutto alle società di Superliga, ai settori giovanili. Stanno crescendo veramente tanti talenti. Manzambi non sarà l'unico, ne stanno arrivando altri che hanno la mentalità giusta, la mentalità di pensare in grande, la mentalità di dire voglio andare ai mondiali, voglio arrivare in semifinale, voglio vincere il mondiale, cose che ai tempi, col massimo rispetto per me, erano grandi idoli di Claudio Sulzer, di Egli, di Herman. Naturalmente purtroppo non ci qualificavamo perché non eravamo ancora quella nazionale, quel paese calcistico. Oggi con questa cultura di integrazione che il nostro paese ha, e questi ragazzi a noi ci servono, sono svizzeri, sono cresciuti, nati qui, fanno parte del nostro paese, quindi abbiamo un'arma in più, perché noi sappiamo integrare i giovani e li sappiamo far crescere a livello calcistico. Quindi spero e sono sicuro che verranno altri Manzambi.
Gianluca Di Domenico, un ultimo appunto: sei un attentissimo osservatore del mercato, dove secondo te potrebbe andare Manzambi? Non so, restare in Bundesliga, fare il salto in un Bayern Monaco, o dove lo vedi, insomma?
Ma se, io penso che se il Bayern Monaco veramente abbia interesse a Manzambi, perché il mercato del Bayern Monaco non lo fa Thomas Müller e non lo fanno gli ex giocatori, su questo Uli Hoeneß è molto sensibile. Il mercato del Bayern sono veramente i dirigenti che non si fanno consigliare da nessuno, devono avere questa filosofia. Se Manzambi è il prescelto del Bayern, il Bayern lo prende e se lo compra, perché è un club che acquista giocatori e non vende giocatori, e quindi riusciranno con le loro caratteristiche, con tutti questi personaggi attorno a questa società, a prenderlo. Però se si parlano di cifre alte, alla fine il Freiburg è interessato a venderlo il più alto possibile. Per me cifre così alte è l'Inghilterra, come diceva anche prima Paolo, quindi l'Inghilterra con i diritti televisivi, le società partono già a inizio campionato con 150, 180, 200 milioni solo di diritti televisivi, per una società inglese. Lo stesso Aston Villa non ha nessun problema a comprarsi Manzambi, quindi vedo su tutto l'Inghilterra.
Grazie Gianluca Di Domenico per la tua partecipazione a Tempi Supplementari.
Grazie a te Giordano e buona serata, arrivederci.
Grazie, e ora da Manzambi e le prospettive della Svizzera noi andiamo a Vancouver, dove poco fa abbiamo sentito Luca Antonietti, un imprenditore canadese di origini italiane, grande appassionato di calcio e tifoso della nazionale canadese. Lo abbiamo chiamato per descriverci proprio questa vigilia e soprattutto che ambiente si vive a Vancouver durante questi giorni di mondiale. Sentiamo.
È grande, è grande. Qui c'è una febbre, una fame di calcio che esplosa, exploded dopo quella grande vittoria. So, direi è bello vedere la città come alive, come adesso, come le Olimpiadi prima.
E com'è percepita la nazionale di calcio? Che squadra è?
È una squadra che io direi rappresenta tutto il Canada, perché qui è un paese multiculturale, right? I giocatori vengono da tutte le altre nazioni. È la nuova Canada, right? Come la stessa Canada che vedevi tu quando eri qui in 2010, Giordano. People from all over, mixed. Però giocano uniti, giocano insieme e vogliono vincere.
Senti, il Canada sta vivendo una vera esplosione di passione per il calcio, ma è un fenomeno davvero nuovo o il calcio è davvero entrato così nei gusti, nel divertimento dei canadesi?
Io direi che è una cosa che è sempre stato lì, Giordano. L'unica cosa che non c'era, there was no pathway per i giovani per entrare e giocare calcio a livello alto. Per questo motivo i bambini qui giocavano calcio sempre quando erano giovani. Però the bridge, the point, to make it a career, era più facile giocare calcio americano, right? Hockey, basket. Ma adesso con MLS, specialmente che Vancouver c'è una squadra in MLS, e la crescita che MLS sta facendo, tanti giocatori adesso non possono andare in Europa. There's a pathway.
Sì, una strada che è stata costruita, battuta, per andare nel calcio professionistico, è così.
Questa strada è stato like the seeds were planted, 10 anni fa, e adesso stiamo vedendo the benefits of that. You know what I mean?
Sì, è stato seminato, molto e si sta raccogliendo in questo momento. Tu sei di origini italiane, ma c'è una grande comunità italiana in Canada. Eravate già pronti per il derby con il Canada?
Molto, molto. C'avevo amici che avevano biglietti per le partite. Io c'avevo un amico che aveva biglietti per la seconda partita in Seattle. Siamo distrutti, right? Non fammi fare piangere, Giordano, please.
Senti, il calciatore svizzero in vetrina è Manzambi. In Canada chi c'è? Molto criticato in Italia, David, forse con la sua tripletta si è un po' così riabilitato.
Sì, direi David, ma forse quello più conosciuto che tutti sanno è Davies, Alphonso Davies, che gioca in Bayern Monaco, no? I don't know, dicono che giocherà la prossima
In
partita con lo
dubbio, è
Svizzera.
in dubbio.
Vediamo, right? Vediamo.
Senti, Canada, mercoledì contro la Svizzera a Vancouver, sarà in tribuna. Quali sono le tue aspettative?
Ma io penso un pareggio, pareggio, forse 1-1, perché il Canada per vincere il gruppo ha bisogno solo un pareggio. La Svizzera deve vincere per forza se vuole
Infatti.
vincere il gruppo, ma io penso un pareggio è un buon risultato per tutti e due perché, the objective is to get to the next round. Sì?
Prossimo turno.
Ma, I don't know, vediamo, è calcio, right?
Una bella atmosfera, hai detto. La città sta vivendo questa vigilia contro la Svizzera. C'è una festa che possiamo paragonare, dicevi, a quella, di Vancouver nel 2010.
Sì, molto. Tutti stanno parlando di calcio. Tutti stanno parlando di calcio. Tutti. Hanno un fan. E poi la città, devo dire che la città di Vancouver ha fatto molto buone cose. Hanno viewing parties. Non c'è solo uno posto nella città. Hanno messo tanti posti nelle parti differenti. Hanno fatto un buon lavoro per people to get into it. You know what I mean?
Certo Luca, grazie per il tuo intervento a tempi supplementari e appuntamento allora mercoledì a Vancouver sarà davvero una festa allo stadio ma anche fuori.
Sì, go Canada and hop Swiss, eh?
Grazie Luca, buona serata.
Buona serata, ciao Giordano.
Como es, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida.
40 anni fa, il 22 giugno 1986, al Mondiale del Messico si giocò quello che molti considerano il quarto di finale più famoso della storia del calcio. Argentina contro Inghilterra, stadio Azteca, Città del Messico. In 4 minuti si concentrò la storia di due nazioni che l'anno prima si erano combattute in guerra. La mano di Dio, il gol del secolo, e Maradona, già mito, diventò immortale.
In 40 anni quella partita non ha smesso di generare dibattiti, narrazioni, libri, documentari. Oggi, con il Mondiale in corso e l'Argentina di Messi in campo, ancora una volta il 22 giugno, quella data risuona come non mai. Ne parliamo allora con due ospiti. Buonasera a Remo Gandolfi, giornalista e scrittore e grande conoscitore del calcio sudamericano.
Buonasera a voi, è un piacere essere qua a parlare di calcio con voi.
E buonasera anche a Riccardo Cucchi, storica voce di Radio Rai, che quel 22 giugno 1986 era in Messico come inviato. Buonasera Riccardo.
Buonasera, grazie dell'invito, un piacere essere con voi.
Riccardo, iniziamo da te. In 4 minuti Maradona ha mostrato allora il lato più controverso e quello più, sì, possiamo dire, sublime del calcio. Forse è per questo che quel pomeriggio dell'Azteca continua ancora a farci parlare di quella partita.
Ma credo che Maradona abbia incarnato il calcio da questo punto di vista e da molti altri punti di vista, mettendo insieme, come tu hai spiegato in maniera perfetta, il bene e il male, tra virgolette, del calcio. Il calcio come gioco, il calcio come illusione, il calcio come sogno, il calcio come inganno. La furbizia del calciatore, si è parlato spesso di questo elemento fondamentale anche per i fuori classe, ma soprattutto in qualunque caso, qualunque cosa facesse Maradona, ciò che è straordinario ancora oggi, capire e soprattutto ricordare è come scatenasse entusiasmo, anche polemiche, ma soprattutto entusiasmo, in qualche modo lanciando il calcio nelle sfere più alte, anche dal punto di vista culturale. Ed è qualcosa che da questo punto di vista e da questo momento, soprattutto in questo momento che stiamo vivendo, storico, manca parecchio.
Ecco, Riccardo, ma c'era già la percezione che fosse accaduto qualcosa di particolare? Allora nessuno sapeva che sarebbe diventata una leggenda quell'Argentina-Inghilterra. Perché a distanza di 40 anni continuiamo ancora a parlarne?
Perché innanzitutto Maradona mise un'impronta su quella gara indelebile, in qualche modo contraddicendo probabilmente anche tutto quello che noi critici del calcio, raccontatori, narratori del calcio andiamo dicendo, cioè che il calcio è uno sport collettivo, uno sport di squadra nel quale ogni giocatore vale l'altro. In realtà Maradona in quella partita ha dato un'impronta, ha fatto vincere l'Argentina, l'ha fatta vincere lui con quella serpentina che rimarrà per sempre nella storia e nella memoria di tutti noi, ma credo soprattutto perché ha dimostrato di essere un uomo con le sue fragilità, anche perché no.
Remo Gandolfi, quella partita ha un posto unico nella storia del calcio, è davvero la partita più grande di sempre, secondo te?
Ma guardi, io ho un ricordo nitidissimo di quella partita lì perché avevo il cuore diviso a metà, nel senso che io ero da ragazzino tifoso dell'Argentina nel 1978, il mio idolo era Daniel Passarella e quindi festeggiai la vittoria dell'Argentina, però in quel periodo mi stavo affezionando al calcio inglese, seguivo l'Arsenal, anche se in squadra c'era solo Kenny Sansom che era il terzino sinistro, quindi avevo un po' il cuore diviso a metà. Poi quello che ha fatto vedere Maradona in quella partita lì, cioè come non entusiasmarsi e quasi commuoversi per quella serpentina lì a Peter Reid, a Fenwick, Butcher, salta Shilton, cioè qualcosa che rimane veramente nella memoria collettiva. E soprattutto tocca l'apice di una rivalità con l'Inghilterra che era maturata in maniera clamorosa 20 anni prima a Wembley, nei quarti di finale del 1966, con l'espulsione famosa, storica, del capitano dell'Argentina, Antonio Rattén, che si rifiutò di uscire dal campo alla fine della partita. Al Ramsey chiamò gli argentini animali, per poco non viene fuori un incidente diplomatico. Quindi quella partita lì, con l'importanza che aveva, con questa rivalità, risolta, come ha detto perfettamente Riccardo, dai due opposti del calcio, dall'inganno, che dice sempre Jorge Valdano, che è la differenza nel calcio, l'inganno e la qualità assoluta di una giocata francamente quasi irripetibile.
Ecco, ancora un appunto con Remo Gandolfi. Solo 4 anni prima era finita la guerra delle Falkland, 900 morti tra inglesi e argentini. È un episodio storico che aleggiava ancora su quella partita in modo concreto o era più una narrazione dei media?
No, assolutamente c'era. Le Malvinas per gli argentini era una ferita aperta, io ricordo bene perché insomma avevo già qualche annetto, la dittatura di Videla e compagni che stava perdendo consensi, si giocò quell'arma lì dell'invasione delle Falkland come ultima spiaggia verso il popolo argentino, e quella ferita lì era sicuramente ancora aperta, insomma, per cui oltre allo storico calcistico che c'era, sicuramente anche quella ha influito non poco a infervorare gli animi dei 22 in campo, insomma.
Riccardo, c'è chi, raccontando il calcio, dice che non è uno sport ma semplicemente un gioco con dimensioni e caratteristiche che vanno oltre proprio la prestazione atletica, e per questo è così amato e popolare. Abbiamo parlato di fatti storici, di fatti politici che erano attorno, alimentavano insomma il mito di questa partita. Quei fatti dell'86 sono allora una sintesi perfetta di quella partita, appunto una sintesi perfetta che dà ragione a chi la pensa così, che di fatto il calcio non è uno sport, è un gioco.
Ma sai, io non sono molto d'accordo, ti spiego anche perché. Io sono convinto che sia riduttivo parlare del calcio come gioco. Anzi, io sono convinto personalmente che in questo momento ci sia una tendenza, e cito esplicitamente la gestione della FIFA di Infantino, che a me non piace, di trasferire il calcio dallo sport in qualche altro luogo, più simile a quello dello spettacolo, dell'intrattenimento. Il calcio è sport, deve mantenere fortemente le sue radici sportive proprio per quelle cose che tu hai detto, perché il calcio è soprattutto una grande esperienza umana. In quei 90 minuti non ci sono soltanto 22 giocatori o giocatrici che inseguono un pallone, inseguono il sogno del successo. Succedono tutte le cose che avvengono a ciascun individuo nella propria esistenza. Si cade, ci si rialza, si è convinti di aver perso, si vince all'ultimo secondo, si cerca collaborazione nei compagni, si dà il meglio anche per gli altri. È tutto un insieme che si crea, un corpo unico che dà vita ad un evento straordinario ed irripetibile, e che rappresenta il vero elemento di grande popolarità del calcio. Se il calcio è ancora così popolare, è così radicato nella società contemporanea, e non più soltanto in Europa ed in Sud America, come è stato agli esordi, ma addirittura in tutto il pianeta, proprio perché rappresenta perfettamente la commedia umana. Ogni volta che la palla comincia a rotolare, nasce la nostra esistenza.
E allora, come raccontare Diego Armando Maradona? Se doveste scegliere una sola immagine, scegliete la mano de Dios o il gol del secolo, Riccardo?
Sicuramente il gol del secolo, sicuramente il gol del secolo, perché quella della mano è sicuramente, come dire, l'aspetto di Maradona che lo rende forse più vicino all'anima popolare che rappresenta, al gioco dei bambini nel cortile o nei prati sconfinati, dove naturalmente l'inganno è parte stesso della commedia. Ma di fronte ad una platea come quella straordinaria che si era quel giorno davanti alla televisione in ogni angolo del mondo, io credo che il Maradona, che deve in qualche modo ricordarci che la bellezza del calcio è tutta nel gesto tecnico di un individuo, è proprio quella serpentina, secondo me irripetibile. Io credo che non ne vedremo più dei gol come quelli. Però ciò che mi piace ricordare soprattutto di Maradona è che lui non ha mai dimenticato, in tutta la sua carriera straordinaria, connotata da discese verso l'inferno e risalite verso il paradiso, ma comunque carriera di grande calciatore, del più grande di tutti, del sublime calciatore che abbiamo conosciuto, e soprattutto il fatto che non abbia mai dimenticato le sue origini popolari. Lui è sempre stato quel bambino che nella periferia povera della sua città argentina giocava a calcio nel fango, ed è tornato a giocare nel calcio del fango persino da adulto.
Remo Gandolfi, spesso a Maradona viene accostato Messi, e in questo dibattito si mette a confronto appunto il gol del secolo all'Inghilterra con quello di Messi nel 2007 con la maglia del Barcellona nella Coppa del Re, una somiglianza che ha dell'incredibile. Perché allora non ne parliamo allo stesso modo?
Ma guarda, io ti dico, Maradona, io sono amico con calciatori che hanno giocato in quell'epoca, che l'hanno affrontato, e ti dicono che era qualcosa di veramente inimmaginabile trovarselo di fronte in campo per il genio e la fantasia. Chiaro, la longevità di Messi, perché è 20 anni che ai vertici, ha già fatto giocate incredibili, sono sicuramente importanti, ma non dimentichiamoci che è un calcio estremamente diverso da quello di 30-40 anni fa. Il calcio allora era molto più permissivo, molto più violento. Maradona, non so quante partite ho visto che dopo il primo dribbling il secondo veniva steso in maniera brutale e i cartellini uscivano raramente. Io per quello sono d'accordissimo con Riccardo e mi piace ricordare l'aneddoto sul gol di mano che è venuto fuori anni dopo, che mi fece veramente sorridere. Quando Maradona segna il gol di mano, corre verso la tribuna, nessuno dei suoi compagni subito va a abbracciarlo, perché tutti si sono accorti che l'ha fatto con mano. E lui li chiama a gran voce e gli dice: venite a abbracciarmi, se no ci pensa anche l'arbitro e gli vengono dei dubbi. E anche quella è bellissima, perché proprio dall'idea io ho fatto la furbata, ma adesso sostenetemi, che è molto bello.
Riccardo, più in generale il paragone Messi-Maradona risulta sempre un po' indigesto, diciamo così, soprattutto per gli stessi tifosi. Perché, secondo te?
Ma vorrei dirti che personalmente non amo molto i paragoni tra i calciatori, soprattutto quando appartengono ad epoche diverse. Per cui non ho mai amato, per esempio, pensare di rapportare Pelé a Maradona e decidere quale dei due fosse il più grande. Tantomeno credo sia facile paragonare Maradona a Messi, come diceva giustamente, e poco faremo, sono due epoche diverse, un modo diverso di giocare a calcio. Certamente sono diverse anche le personalità. La personalità, diciamo, da contestatore puro di Maradona, che lo sapete, non ha mai naturalmente lesinato critiche persino alla FIFA, persino a Blatter, ma è sempre stato molto polemico, sempre dall'altra parte, oltre la barricata, di fronte invece ad un Messi che si piega tranquillamente nel caso della finale in Qatar, in Argentina, si piega ad alzare la Coppa del Mondo con un velo arabo sulle spalle. Io vi domando, forse ve lo siete chiesti, Maradona avrebbe mai accettato una cosa del genere, di coprire cioè la maglia della propria nazionale argentina con un velo del paese ospitante? No, francamente io credo di no. Per questa ragione non sono paragonabili caratterialmente, proprio perché caratterialmente e direi culturalmente, ma se volete anche politicamente, erano così diversi e il loro calcio inevitabilmente era diverso. E quello di Maradona secondo me rimane insuperabile, con tutto il rispetto e l'affetto per un grande campione quale Messi.
Ecco, appunto, Remo Gandolfi, senza questo carattere eccessivo e ribelle di Maradona, Messi allora potrà mai essere percepito come il vero simbolo dell'Argentina, diciamo un paese, un popolo che si nutre di passione?
Ma guarda, io, come ha detto Riccardo, Maradona è stato... Allora, io sai che amo raccontare di maledetti perdenti, lui è stato il più forte giocatore del mondo e non ha mai avuto paura di prendere posizioni anche estreme difendendo nazioni in difficoltà. Penso alle sue prese di posizione su Cuba, contro gli Stati Uniti, contro la FIFA. Cioè, è un uomo che si è sempre esposto e in quella posizione lì per farlo ci vuole molto coraggio. Messi non sarà mai, non entrerà mai nel cuore degli argentini in questo modo, perché proprio non si espone, rimane nel suo, come si dice. Poi calcisticamente, se gli scapperà anche di vincere questo mondiale, diventa davvero un paragone importante, perché ripeto, la longevità di Messi è qualcosa di raro davvero nella storia del calcio. Però Maradona, a livello di umanità, di persone, qualcosa che ha lasciato una traccia che secondo me non sarà mai neanche lontanamente avvicinata, ma da nessun altro, Messi come tanti altri, insomma. Io amo quelli che sanno prendere posizione, che hanno coraggio. In questo momento c'è solo Eric Cantona, praticamente, e Guardiola che si esprimono, Jürgen Klopp, gli altri sono tutti assimilati a un sistema che sta trasformando il calcio in business e, come dice il mio adorato Marcelo Bielsa, lo sta togliendo ai poveri, che sono sempre stati quelli che nel calcio hanno trovato quelle felicità, quella gioia che la vita non aveva dato loro.
Riccardo, tornando un po' a quel gol, lo hai detto in precedenza, ha cambiato qualcosa anche nel modo in cui si pensa al talento individuale rispetto al collettivo, proprio nel calcio come disciplina? Cosa ne pensi?
Non soltanto, ha cambiato persino la nostra capacità di raccontare il calcio. E mi spiego, ricorderete naturalmente i grandi retrocronisti che hanno preceduto la mia generazione, penso per esempio ad Enrico Ameri, che considero uno dei più grandi maestri. Mi capitò a cena con lui, dopo aver accompagnato il suo racconto in una gara a Torino tra Juventus e Napoli, mi colpì la sua riflessione. Mi disse: Riccardo, noi non abbiamo forse ancora il linguaggio giusto, non abbiamo ancora il modo giusto per raccontare Maradona. siamo abituati a raccontare il calcio in un altro modo. Maradona irrompe nella scena del calcio e ci fa capire che è difficile e dobbiamo cambiare il modo di raccontarlo. La sua velocità, la sua capacità di eludere l'avversario, di inventare gesti tecnici sul campo, ci impone un vocabolario nuovo. Io credo che Ameri avesse perfettamente ragione e ricorderete naturalmente tutti il ta 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 che ha risolto in maniera morale, naturalmente, ha risolto il dubbio amletico di Ameri. Come raccontare Maradona? Pensate un po' quale difficoltà incontravamo e incontravano soprattutto i grandi maestri del passato, e immaginate cosa significa oggi, per esempio, confrontare il calcio di Maradona con quello che vediamo ogni giorno. Credo anche voi vediate le partite del mondiale. Bene, io sono profondamente deluso da quello che questo mondiale sta proponendo sul piano del gioco, sul piano della qualità, sul piano della tecnica. Non c'è più un dribbling, anzi io sento i commentatori parlare non più di dribbling, parola che viene cancellata dal lessico del commentatore sportivo e trasferita e sostituita dal il saltare l'uomo. Bene, il saltare l'uomo per quanto riguarda il calcio contemporaneo è sostanzialmente la triangolazione tra più giocatori che non puntano mai direttamente l'avversario, ma lo eludono appunto scambiandosi la palla. È un altro calcio. Maradona non sarebbe stato mai capace di giocare così.
Remo Gandolfi, mi aggancio a quello che diceva Riccardo Cucchi riguardo la radiocronaca proprio di quella rete. Ecco, le parole dell'argentino Victor Hugo Morales su quel gol sono diventate una sorta di patrimonio dell'umanità.
Sì, sì, assolutamente, indimenticabili. C'è un calore, un fervore. Oh, i commentatori argentini, io amo l'Argentina, seguo ancora il calcio argentino, sono fantastici ancora adesso, hanno quest'enfasi che... Però quel pezzo di telecronaca lì è veramente rimasto nella storia. È quasi commovente per il trasporto, per la passione che ci mettono. Ma l'Argentina è ancora questa, vive di passione. Il calcio ha un sapore, un valore. Io sono innamorato, quindi forse non faccio testo per obiettività. Però veramente in Argentina il calcio è ancora qualcosa di veramente speciale, insomma.
È interessante che quanto diceva Riccardo circa il modo di raccontare un evento del genere non deve essere stato banale e nemmeno facile, anche per uno scrittore scrivere di calcio. Con Maradona si è toccato un apice.
Assolutamente, assolutamente, proprio perché oltre alle qualità del calciatore c'era questo uomo coraggioso, un hombre vertical, come dicono noi in Sud America, che non si è mai piegato ai voleri delle potenze economiche ed economiche che c'erano già nel calcio, che ha dimostrato un'umiltà in carriera incredibile. Cioè, io ricordo quando Maradona negli ultimi anni di carriera andò a giocare a Rosario al Newell's e raccontò quando gli chiesero ma che onore per noi di Rosario, una città che vive per il calcio, per Rosario Centrale e Newell's c'è una rivalità che se la gioca con River e Boca. Gli dissero ma che bello avere da noi a Rosario il più forte calciatore argentino di sempre, e lui disse no, ma qua voi ce l'avete già avuto il più forte di sempre, che è il Trince Carlovic, che era una leggenda locale ma che non era conosciuto praticamente nel resto dell'Argentina. Disse le stesse parole col Magico Gonzalez, giocatore salvadoregno. Lui disse: io sono il più forte in terra, lui è il più forte in assoluto nei vari pianeti. Cioè, oltre a questo, c'era anche questa umiltà di riconoscere negli altri delle capacità che non erano neanche lontanamente paragonabili alle sue. Io Maradona l'uomo, io lo adoro per tutte queste cose. Poi, come ha detto Riccardo, fragilità incredibili che gli hanno fatto fare errori, gli hanno fatto toccare il fondo anche a livello proprio fisico, e lo ha pagato in un'età ancora giovane. Però ripeto, quello che rimane lui come esempio, come uomo e come calciatore non è paragonabile, secondo me, a nient'altro.
Riccardo, una testimonianza da parte tua, che hai vissuto quel mondiale 1986, che mondiale è stato, e nell'immaginario collettivo è proprio quel fatto di Maradona a determinarlo?
Ma sai, mi induci a riflettere su quanto si è cambiato, no? Quell'entusiasmo, quella gioia, quella bellezza che quel mondiale ha rappresentato, ma direi quei mondiali di molti anni fa, troppi anni fa ormai, rispetto ai mondiali di plastica degli ultimi anni. come sono cambiati i protagonisti, come era bello seguire quel calcio pieno di personalità, perché in quella partita noi giustamente ci ricordiamo soprattutto di Diego Armando Maradona, ma non possiamo dimenticare il valore di quella squadra, di quell'Argentina che faceva da contorno al grande campione, ma non possiamo nemmeno dimenticare quanto fosse forte quell'Inghilterra e quanto avesse quell'Inghilterra un giocatore particolare al quale io sono stato sempre fortemente legato, che era Gary Lineker, che si è dimostrato quando era sul campo, ma soprattutto dopo, non soltanto un grande campione ma un grande uomo, capace di spendersi per i diritti umani e per soprattutto capace di avere coraggio quanto ne aveva Diego Armando Maradona. Mi è recentemente capitato un paio di anni fa di incontrarlo di nuovo e di parlare di quella partita e di leggere nelle sue parole, nei suoi occhi, la grande ammirazione nei confronti di Diego Armando Maradona e la gioia, malgrado la sconfitta, di essere stato uno dei protagonisti di quella partita memorabile. Ecco, penso a quel calcio, penso a quello di oggi, penso ai giocatori che oggi noi vediamo esprimersi sul terreno di gioco. Manca l'abilità tecnica, manca l'abilità, la bellezza, il coraggio. È tutto, quasi tutto prevedibile sul piano tattico, sul piano del movimento, sul piano della gestualità, sul piano dell'emotività. E mi sembra sinceramente che con pochissimi esempi, rarissimi esempi, rarissime possibilità, si possa vivere quello stesso calcio con l'identica passione, e questo stesso calcio con l'identica passione con la quale si viveva quello del passato. Dobbiamo dire che alla fine questo mondiale, per ora, per il momento, siamo soltanto all'inizio, ci ha regalato, per esempio, grandi gioie da un punto di vista emotivo, non tanto per la brillantezza tecnica o per i grandi campioni che si esprimono, ma per le sorprese che, per esempio, una realtà come Capoverde riesce ad inserire nel calcio contemporaneo, fatto, ripeto, di miliardi di business, sì, come ha detto e ricordato molto bene Remo, un calcio che è diventato per i ricchi, un calcio a favore dell'elite. $9,000 un biglietto per una partita, $9,000. Ma di chi è oggi il calcio? Dove sono i poveri, come dice Bielsa, che lo hanno alimentato? Dov'è quel calcio nato in Inghilterra nel 1857 che ha preso l'anima in Argentina? Che cosa rimane di tutto quel calcio? Ecco, quel mondiale è soprattutto il mondiale di Maradona, ma è soprattutto un mondiale, forse uno degli ultimi mondiali, no, forse l'ultimo, lo sapete qual è stato? Italia 90, 4 anni dopo si giocò un mondiale altrettanto bello, altrettanto umanamente, tecnicamente piacevole e da ricordare, ma probabilmente sono stati gli ultimi due mondiali nei quali il calcio ha dato il senso della sua storia e delle sue origini.
Grazie mille allora a Riccardo Cucchi per averci portato proprio nel cuore di quel mondiale indimenticabile del 1986.
Grazie a voi per la piacevolissima chiacchierata.
Riccardo, grazie, un piacere aver condiviso con te questo momento.
Grazie davvero. Mi fa piacere sentirvi, è un piacere sentire anche voi, ascoltarvi. È un bel modo di fare radio che a me piace molto. Complimenti.
Grazie mille Riccardo. Magari ancora un ultimo appunto con Remo Gandolfi. Insomma, abbiamo parlato di un iconico Maradona. Le chiedo allora se c'è ancora un personaggio che in questa epoca, in questo mondiale, la appassiona e della quale vorrebbe scrivere magari.
Ma io ho un amore viscerale per il numero 10, no? Il trequartista, l'enganche, come dicono in Sud America, il rifinitore, il giocatore creativo. Vedo che purtroppo è una figura che, soprattutto da noi in Italia, perché con gli atteggiamenti tattici che abbiamo, il 5-3-2 l'abbiamo visto con la nostra nazionale, tre centrocampisti forti, Locatelli, Tonali e Barella, e non c'è un numero 10 creativo. Vedo che qualche squadra sta cominciando a riproporre il giocatore di qualità che gioca tra le linee, che inventa, che ha il coraggio di fare la giocata, perché Riccardo ha detto una cosa importantissima: sembra veramente che sia così fondamentale tenere la palla, non perderla, che valgono più 9 passaggi laterali che 3 in verticale, che magari 2 ti intercettano e uno lo mandi in porta. Pensando dei numeri 10 così, mi viene in mente Riquelme, un altro argentino sontuoso con delle qualità incredibili. Qualcosina si comincia a vedere, però è anche vero
che ci sono tante, troppe squadre che giocano ancora sulla fisicità, sull'organizzazione tattica, più che regalare invece la gioia di avere calciatori che si prendono delle responsabilità. Io ad esempio mi sono innamorato, l'avevo già visto un paio di volte in Ligue 1, di Bouaddi del Marocco, giocatore di un'intelligenza tattica impressionante, a 18 anni gioca come Rodri, cioè con la stessa personalità, lo stesso carattere. Ecco, io sono curioso di vedere questi giocatori e soprattutto poi di scoprire le storie di quelli che, come amo raccontare, arrivano da situazioni difficili familiari o di paesi o di situazioni particolari. E quindi, insomma, questo mondiale spero che ci regalerà qualcosa, pur togliendoci questi quattro tempi di partita che io trovo sinceramente aberranti, insomma, come dice spesso Bielsa.
Grazie Remo Gandolfi.
Grazie a voi, davvero è stato un piacere, buon lavoro.
Con questo è tutto per oggi e per questa stagione di tempi supplementari che tornerà a settembre. Ricordo che questa, come tutte le puntate della nostra trasmissione, le potrete riascoltare grazie al nostro podcast sui maggiori portali di streaming audio. Il ringraziamento a tutti voi giunge dall'intera redazione. Grazie dell'ascolto. Buona estate e buona serata.
Tempi supplementari.